credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Restate con noi la prossima mezz'ora. Presentiamo il volume Benedetto XVI, Urbi et Orbi, con il Papa a Roma e per le vie del mondo, edito dalla Libreria Editrice Vaticana a cura di Monsignor Georg Genswein, che è nostro ospite. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Monsignor Genswein, intanto partiamo dal titolo. Perché Urbi et Orbi?
Urbi et Orbi, certamente si pensa subito alla benedizione, Natale e Pasqua, e abbiamo voluto alludere a questo evento, ma dietro sta il pensiero che il Santo Padre non soltanto è presente a Roma, allora in urbe, ma è presente anche in orbe, cioè in tutto il mondo. E il titolo dovrebbe dare una piccola impressione di tutto ciò che il Santo Padre fa durante il suo pontificato e che ha fatto durante gli ultimi 5 anni del suo pontificato.
Perché 5 anni? Perché a questo punto, appunto, del pontificato di Benedetto?
Ma 5 anni è un lustro, diciamo, io ho detto già un'altra volta, un lustro è molto, un lustro è poco, però dopo 5 anni già si vede un profilo di un pontificato, si può vedere allora che cosa sta a cuore del Santo Padre, quale cose vuole muovere, dove sta il suo cuore. E dopo 5 anni abbiamo pensato di fare un libro sia per il cuore, sia per il cervello, sia per il sentimento. L'occhio vuole anche la sua parte, e in 5 anni fare o dimostrare che il Santo Padre ha fatto o ha predicato non soltanto a Roma ma anche in altri paesi del mondo è un aiuto per capire bene che il Santo Padre non è soltanto vescovo di Roma o qualcuno importante per l'Italia, ma è il vescovo della Chiesa universale.
Questo libro è anche l'occasione di segnare una sorta di filo rosso, no? del discorso della catechesi del Santo Padre, del Magistero del Santo Padre. E, alcuni dei temi, appunto, su cui il Santo Padre insiste in maniera particolare vengono trattati nel volume. Vorrei che mi parlasse in particolare di un tema che sta molto a cuore al Santo Padre, che è quello del rapporto tra fede e ragione, perché c'è spesso ritornato nei suoi viaggi.
Benissimo, lei ha ragione. Questo libro è un po' una catena di tutto ciò che sta a cuore al Santo Padre. E una tematica molto molto importante per lui è la relazione fra fede e ragione. Già da cardinale, già da professore si deve pensare che già da professore ha scritto, ha parlato molto su questa tematica, ancora di più quando era cardinale prefetto del Sant'Uffizio. E questo filo conduttore è un filo conduttore non soltanto negli ultimi 5 anni del pontificato di Papa Benedetto, ma è un filo rosso di tutta la vita di Papa Ratzinger. E questo fare vedere è importante, che si vede che tutto ciò che il Papa predica, tutto ciò che annuncia è un risultato di una maturazione teologica di una vita.
Un altro tema che sta molto a cuore al Santo Padre è quello della famiglia, anche questo è un tema su cui è ritornato anche recentemente.
Certamente, la famiglia per lui, la vita, è per lui un'altra tematica molto importante. Si pensa a Valencia, ma si pensa anche a tanti incontri con le famiglie, e anche qui il libro ha parlato e parla molto ampiamente su questo punto, un punto perché la famiglia è il cuore della società e anche il cuore della Chiesa.
Ricordiamo ancora il tema, come dire, iniziale del pontificato di Benedetto, la sua prima denuncia, il male più grave che ha visto appunto nel mondo di oggi, che è il relativismo.
Sì, il relativismo è un altro aspetto del pensiero ratzingeriano, perché anche da giovane professore, da professore in diversi posti universitari, da arcivescovo di Monaco, da prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e poi da Papa, ha continuato a sviluppare questo sviluppo, perché il relativismo è proprio il nemico numero uno della verità, è contro la verità, e se non esiste una verità, allora il relativismo è come un acido che poi alla fine scioglie tutto.
Solo a partire dall'affermazione della verità è possibile un vero dialogo, e il dialogo interreligioso è uno appunto dei temi più importanti del Magistero del Papa.
Infatti, allora, se non esiste la verità, non può essere neanche un vero dialogo. Allora non si discute sul fatto della verità, se c'è o non ci sia, ma si discute sulla strada di poter arrivare insieme a questa verità che noi pronunciamo in Cristo, unico Redentore del mondo.
Il volume si apre con le immagini molto suggestive della Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia, e proprio ai giovani il Santo Padre si rivolge costantemente in tutti i suoi viaggi.
Sì, è chiaro, i giovani sono il futuro del mondo, e sorprendeva anche un po' che il Papa ha trovato subito dopo il grande Papa Giovanni Paolo II l'accesso, cioè per così dire, la porta verso i giovani. Aperto questa porta, i giovani hanno fatto entrare il Papa in questa porta del loro cuore, lui è entrato e adesso si trova molto bene lì.
Vorrei infine parlare proprio del corredo fotografico del libro. Perché ha voluto che appunto delle immagini così, così forti, così suggestive accompagnassero il suo volume?
Allora, chi apre il volume, in che lingua sia, è una lingua, se un tedesco prende il libro in italiano non capisce niente, ma capisce, o un italiano in lingua tedesca non capisce niente, ma se guarda le foto capisce tutto. Vuol dire, la fotografia o le fotografie parlano subito, è la lingua universale, è diventata la lingua universale, e questo era un punto importante di fare un libro con queste bellissime fotografie durante il lustro del pontificato di Benedetto XVI.
Ricordiamo che tra l'altro il volume ha vinto anche l'edizione 2010 del premio Capri San Michele, proprio per la sezione Immagini Verità.
Sì, grazie, questo per me personalmente è una grande soddisfazione, sono molto grato alla giuria del premio San Michele, Capri San Michele, e infatti quando ho ricevuto il premio anche il lodatore ha sottolineato che oggigiorno la fotografia, l'immagine è diventato il mezzo per trasportare un messaggio, e il messaggio del Papa trasportato in fotografia era un motivo per dare a questo libro il premio.
La conclusione del volume parla già di un prossimo viaggio, quelli che poi tra l'altro si sono già verificati tra appunto l'edizione del volume. Quindi veramente non è un punto d'arrivo, ma casomai un punto di partenza.
Esatto. Allora è un lustro finora, vuol dire un lustro, ecco, si è concluso, un altro lustro si è aperto, e adesso proprio in questi giorni il Santo Padre sta pensando, maturando quali viaggi vorrebbe fare nell'anno 2011.
Grazie Monsignor Kenswein.
Grazie a lei e buona giornata. Thank you.
appena uscito per i tipi di Frassinelli l'ultimo libro di Richard Russo, vincitore alcuni anni fa del premio Pulitzer. Il titolo del volume è La magia dell'ultima estate. Abbiamo incontrato Richard Russo quando è venuto a Roma per la presentazione del volume. La mia prima domanda riguarda il titolo originale del suo libro, che parafrasa il titolo di una famosa canzone, The Tall Black Magic. Perché ha scelto quella canzone?
Avrei potuto sceglierne un'altra. Quello di cui avevo bisogno era una canzone, perché volevo che il mio protagonista, Jack Griffin, attraversando il ponte Sagamore, cominciasse a canticchiare inconsciamente il motivo della canzone dei suoi genitori, perché nel momento stesso in cui oltrepassa il ponte Sagamore, è un po' come se quell'attraversamento fosse un passaggio al mondo dei suoi genitori. E volevo che trascorresse i giorni successivi in una sorta di conversazione con suo padre, ormai morto, e con sua madre che continua a chiamarlo al cellulare. E avrebbero parlato dei tempi in cui loro erano giovani e lui era un ragazzo e andavano sempre a Cape Cod. Non so bene perché mi sono deciso infine per quella canzone in particolare, The Tall Black Magic di Luis Prima, ma credo che mi sia stata suggerita dal fatto che potevo cambiare solo una parola, Black in Cape, per ottenere That Old Cape Magic e così avere ciò di cui avevo bisogno perché Jack cominciasse il suo viaggio nella memoria. È molto misterioso perché certe cose entrano nella testa di uno scrittore, ma quella è la canzone che mi sono trovato io stesso a canticchiare.
Jack ascolta, o meglio sente di continuo, le voci di suo padre e di sua madre. Il rapporto con i genitori è così importante nella nostra vita?
Yeah, I think it is very important, and it's especially important, I think, if we've made some sort of mistake.
Sì, credo sia molto importante, e lo è in modo particolare se abbiamo commesso qualche errore nel capirli. Ma credo che la maggior parte di noi faccia esattamente ciò che Jack Griffin fa simbolicamente in questo romanzo, quando guida per Cape Cod con le urne delle ceneri dei suoi genitori nel portabagagli. Credo che simbolicamente tutti noi lo facciamo in qualche modo. Quando siamo giovani pensiamo che alla morte dei nostri genitori la conversazione che abbiamo con loro finirà, e invece no. Man mano che invecchiamo, continuiamo a sentire le loro voci. A volte, mentre parliamo con i nostri figli, ci accorgiamo di dire inconsciamente le stesse cose che i nostri genitori hanno detto a noi. E naturalmente li rivediamo nei sogni. E così la conversazione che credevamo dovesse finire, in certi casi diventa persino più vivida. Per Jack, che ha commesso un errore nei confronti dei suoi genitori, cercando di tenerli fuori dalla sua vita, loro sono presenti in modo particolare, perché non si è riconciliato, non ha elaborato i sentimenti che provava per loro, specialmente l'affetto che provava per loro e che ha sempre negato.
E anche se non vogliamo assomigliare loro, questo succede. Griffin continua a dire le stesse cose che dicevano lui.
Sì, guardandosi allo specchio vede il naso di suo padre prendere il sopravvento sul suo viso col passare del tempo. È una manifestazione fisica. La manifestazione più metaforica è quella che capita quando non solo vediamo i nostri genitori nel nostro viso, ma li sentiamo persino parlare con la nostra bocca.
Your book is divided in two parts. Il suo libro è diviso in due parti, in qualche modo parallele. Sono tutte e due un viaggio verso un matrimonio. Perché ha scelto il matrimonio come tema per entrambe le parti?
A couple of reasons. The most obvious one is that as I was writing this book, my wife and I were planning both of our daughters' marriages.
Un paio di ragioni. Mentre scrivevo questo libro, mia moglie e io stavamo organizzando il matrimonio di entrambe le nostre figlie. La maggiore, Emily, stava per sposarsi nella nostra città, Camden, sulla costa del Maine, e l'altra, Kate, stava per sposarsi in Inghilterra con un inglese. E quindi stavamo organizzando i matrimoni mentre scrivevo il libro e mia moglie e io eravamo inoltre andati a un altro matrimonio qualche tempo prima, a Cape Cod, ed era stato molto buffo. E ho utilizzato alcune delle esperienze reali di quel matrimonio nel mio libro.
first wedding in that old Cape Magic.
Weddings and funerals. Matrimoni e funerali fanno venire in mente il titolo di un famoso film. So che lei scrive anche per il cinema, scrive delle sceneggiature. Che differenza c'è tra scrivere una sceneggiatura e scrivere un romanzo?
Screenplay and writing a novel.
Well, there are a couple of formal differences. Writing a novel is much more complex.
Ci sono alcune differenze di forma. Scrivere un romanzo è molto più complesso. Lo scrittore deve creare veramente tutto, laddove nello scrivere una sceneggiatura in realtà si sta solo facendo una parte del lavoro che lo scrittore fa quando scrive un romanzo. Gran parte del lavoro dello sceneggiatore consiste nello scrivere un dialogo, che è sempre stato il mio forte, e questa è una delle ragioni per cui mi piace scrivere sceneggiature, perché la cosa che faccio meglio, che mi riesce più facile, è già il 90% del lavoro. Perciò quando metto mano a una sceneggiatura, dopo aver scritto un romanzo, mi sembra molto più facile.
The other major difference is that writing a screenplay is a collaborative effort.
L'altra differenza fondamentale è che una sceneggiatura è un lavoro di collaborazione. All'inizio hai la sensazione che il progetto sia tuo, che tu sia l'unico a lavorarci. Nelle fasi iniziali, in genere, c'è solo un produttore che ha comprato i diritti di un libro e uno scrittore, e lo scrittore si isola per 6, 7, 8 settimane e crea un soggetto. E così, in effetti, sta lavorando da solo, esattamente come farebbe per un romanzo.
But very quickly after that, the writer realizes that this is going to become a collaborative effort. And everything he does from that point makes the project less his and more somebody else's.
Ma subito dopo ti accorgi, lo scrittore si accorge, che questo diventerà uno sforzo collaborativo e tutto ciò che fa da quel momento in poi rende il progetto sempre meno suo e sempre più di qualcun altro. Viene scritturato un regista e da quel momento il progetto diventa suo ed è il suo punto di vista che dà forma alla sceneggiatura da allora in poi. E vengono scritturati gli attori, e anche loro hanno un enorme impatto sulla sceneggiatura. E quando hai finito ti accorgi che l'opera non è più tua in quanto scrittore. Diventa un progetto a cui hai collaborato, ma appartiene al regista da quel momento in poi. E questo è sorprendentemente bello. Rinunci a parte del controllo creativo. Ma gli scrittori di rado vengono criticati per i brutti film, mentre sono sempre criticati per i brutti libri.
They always get blamed for bad books.
Just one last question. Solo un'ultima domanda che riguarda il luogo che ha scelto. Perché Cape Cod?
Well, this is a book about how elusive happiness can be. In America, we believe that is a constitutional right. We believe in life, liberty, and the pursuit of happiness. We're not entitled to happiness, but we're entitled to chase it.
Questo libro parla di come la felicità possa essere irraggiungibile. In America crediamo di averla come un diritto costituzionale. Noi crediamo nella vita, nella libertà e nella ricerca della felicità. Non abbiamo diritto alla felicità, ma abbiamo il diritto di cercarla. E questi personaggi, Jack Griffin e i suoi genitori, cercano la felicità. E poiché la felicità è così elusiva, volevo un luogo che fosse quasi altrettanto elusivo e, in certo modo, irraggiungibile. Cape Cod è un luogo molto esclusivo e molto costoso. I miei personaggi sono persone ordinarie, che non posseggono enormi somme di denaro. Vengono a Cape Cod ogni anno a trascorrere un paio di settimane, o se sono fortunati, al massimo un mese. E fanno ciò che fanno tutti. Immaginano di poter un giorno permettersi di comprare una casa in questo luogo magico. E si dicono, forse l'anno prossimo avremo una promozione, o forse l'università ci darà un aumento e saremo capaci di investire in una piccola proprietà a Cape Cod.
Modest property on Cape Cod, but even when that happens, even when they do get promoted, even when they do.
Ma anche quando questo accade, anche quando ottengono la promozione o l'aumento, l'anno successivo, quando tornano a Cape Cod, scoprono che il prezzo degli immobili è salito e che, nonostante cerchino di raggiungere questo posto magico, esso continua a sfuggirgli e resta per sempre irraggiungibile. E naturalmente è proprio della natura umana che quanto più una cosa ci è negata, tanto più disperatamente la desideriamo.
The more elusive something is, the more desperately we want it.
Mr. Russo, thank you very much.
My pleasure.
Si è inaugurato l'11 ottobre al Teatro Bione una rassegna dal titolo Donne d'amore, una rassegna di monologhi al femminile e che prosegue fino al 24 d'ottobre prossimo nella Sala Teatro Planet di Roma, diretta da Caterina Costantini. Ne parliamo con la curatrice di questa rassegna, Virginia Barrett, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, raccontiamo un po' che cos'è questa rassegna e quali sono le ragioni che l'hanno spinta.
Ma la nostra rassegna è già la seconda edizione e io mi occupo, faccio parte del Fondo di Assistenza e Previdenza per musicisti, pittori, scultori, scrittori, poeti e autori drammatici presso l'EMPAS. Insieme al collega Carlangelo Scillamà già dall'anno scorso abbiamo ideato questa rassegna per la promozione della nuova drammaturgia femminile, perché qualcuno pensa che le donne non siano abili come gli uomini nella scrittura teatrale e invece noi abbiamo sfatato questa dicitura, diciamo questa sorta di
pensiero, pregiudizio, certo.
Di pregiudizio, sì. E quindi abbiamo pensato di ideare questa rassegna per le donne, che è andata benissimo poi l'anno scorso, abbiamo avuto un bel riscontro di pubblico, di critica, e così quest'anno siamo già alla nostra seconda edizione e quest'anno ci ha sostenuto anche Roma Capitale con l'assessorato alle politiche culturali e della comunicazione e la Falcri SGSS con il patrocinio della Camera dei Deputati. Per cui insomma una manifestazione che è stata un po' sotto l'occhio dell'attenzione anche delle istituzioni, considerando i tempi, visto che le donne sono nel mirino in questo periodo, si sentono delle cose afferrate e devo dire che nelle tematiche che sono state affrontate dai monologhi abbiamo visto scorrere proprio in questa settimana, diciamo, di rassegna, veramente tantissimi temi, le donne hanno affrontato tutti i temi che riguardano le problematiche femminili. E per questo noi ogni anno insomma cerchiamo di farci nuovamente promotori di questa iniziativa, perché poi raccoglie un bacino di utenza molto, molto bello, molto ampio, insomma c'è tanto pubblico, anche molto, molto maschile, devo dire, questo ci fa molto piacere, perché vedere anche l'attenzione, ci sono stati tanti registi, ci sono stati anche autori che sono venuti a seguire la nostra iniziativa, perché poi in scena sono tutte donne, 14 donne, anche uno staff femminile che ha curato tutto, e questo è per noi un motivo di orgoglio.
Certo. Alcuni di questi testi, tra l'altro, hanno anche la tua firma come regista, appunto, della rassegna, e tra l'altro la prima sera erano stati anche rappresentati due testi da te scritti.
Sì, durante l'inaugurazione della rassegna, il Ghione è andato in scena Perdona e accogli la vita, interpretato da Patrizia Longo, che è un'attrice acrobata torinese, che ha fatto una performance molto bella, molto suggestiva, che abbiamo già sperimentato in un'altra rassegna a Sassari. E subito dopo c'è stato l'intervento di Alma Manera, nostra ospite quella sera, non solo come cantante ma anche come attrice, che ha interpretato un altro mio monologo, che Avete mai udito il pianto di una madre, che parla invece di una madre serba che ha perso il proprio figlio militare in guerra. Per cui le due facce della medaglia, quindi le donne coinvolte in prima persona in un conflitto terribile come quello che è stato della ex Jugoslavia, una donna che perde il figlio in guerra e l'altra che dà vita ad un bambino frutto di violenza, quindi comunque unite dallo stesso dolore, dallo stesso tipo di sensibilità nei confronti di una sofferenza.
Mm-hmm. Volevo però sottolineare un altro aspetto, cioè che la rassegna, che pure ha ingresso libero e gratuito, ha un risvolto benefico.
Sì, infatti noi ogni anno abbiamo scelto proprio come nostro obiettivo di destinare una raccolta fondi durante tutto il periodo della rassegna per un progetto umanitario. L'anno scorso l'abbiamo destinata ad un progetto in Tanzania, curato da una suora missionaria, da Suor Carmina Marsano, che ha raccolto in un laboratorio tutte le donne che erano state allontanate dai loro villaggi perché o violentate o perché sole, quindi con i loro bambini erano costrette a spaccare pietre nel deserto, e lei li ha invece inseriti in un laboratorio dove ora lavorano, dove ora guadagnano e cercano di mantenersi all'interno di questa sorta di grande casa famiglia. Quest'anno l'obiettivo era quello di andare sempre al di là dei confini dell'Italia per potersi mettere a disposizione, cioè noi donne qui, noi attrici, autrici, a disposizione di altre donne al di là dei confini dell'Italia. E questo è il nostro obiettivo, e quest'anno abbiamo scelto le donne profughe della guerra dell'ex Jugoslavia. Ecco perché il tema poi conduttore della nostra serata inaugurale è stato legato appunto a quel tempo della storia. Sì. E così c'è l'associazione ACS Italy che ha costruito, ha realizzato un progetto in un piccolo paese della Bosnia Erzegovina, che è Bratunac, dove sono state riunite all'interno proprio di un altro laboratorio, ecco, quindi nuovamente tornano questi centri laboratori, sì. le donne serbe e croate, quindi senza alcuna differenza di etnia, e le hanno messe insieme a lavorare perché loro producono lamponi. Loro raccolgono i lamponi, hanno un sistema di congelamento che hanno realizzato lì, e poi trasformano i lamponi in marmellate e le esportano. Quindi loro hanno questo bellissimo progetto da un po' di anni che va avanti. E quest'anno le figlie di queste donne hanno creato un nuovo progetto lavorativo di inserimento nel mondo del lavoro, perché le giovani donne, i giovani insomma lì in quel territorio, purtroppo non riescono a trovare spazio lavorativo, e così hanno fatto un'indagine per vedere quali sono i mestieri più richiesti, e pare che per le donne ci sia quello appunto del parrucchiere, della parrucchiera. Mm-hmm. E così noi ci occuperemo di creare uno stage di parrucchiere per queste ragazze da fare lì sul posto nel periodo di febbraio-marzo 2011, e poi loro, le più brave, quelle che si sono distinte, verranno in Italia a fare un altro stage di specializzazione con un nostro parrucchiere. Quindi in collaborazione con la CS Italy metteremo insieme questo progetto quest'anno.
Benissimo, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori il luogo dove si svolge appunto la rassegna Donne d'Amore, che è la Sala Teatro Planet in via Crema 14 qui a Roma, e ringraziamo Virginia Barrett che appunto insieme a Carlangelo Scillamà, curatrice della rassegna, giunta come dicevamo alla seconda edizione.
Volevo dire ai nostri ascoltatori che la rassegna riprende il 20, cioè dal mercoledì alla domenica siamo in scena, perché il 18 e il 19 appunto lunedì e martedì è riposo del teatro, sì, quindi certo. Dal 20 fino al 24 saremo in scena, e il 24 ci sarà la consegna ufficiale pubblica della raccolta fondi all'associazione ACS, che poi lo destinerà al nostro progetto nella Bosnia Erzegovina.
Grazie allora Virginia Barrett di essere stata con noi.
Grazie a voi dell'attenzione nuovamente che avete portato alla nostra rassegna, e speriamo di rivederci al terzo anno.
Certamente, certamente. Arrivederci,
grazie,
e buon lavoro.
Grazie, grazie mille.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.